Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. Maggio è il mese delle rose. E proprio quel giorno, il 29 maggio 1453, a Costantinopoli era la festa di Santa Teodosia. E c'era la chiesa di Santa Teodosia, che era proprio vicino alle mura del Corno d'Oro, ed era stata tutta addobbata e inghirlandata di rose. Le rose erano sparse ovunque, sul pavimento della chiesa e davanti. E una processione di donne, alla notizia della caduta della città, prese a dirigersi verso quella chiesa, perché Santa Teodosia non le avrebbe abbandonate, pensavano, si sarebbero messe sotto la sua protezione. E però, come abbiamo visto, il saccheggio comincia proprio dal Corno d'Oro, cioè è quello dei marinai, e quindi quest'orda di marinai turchi inferociti si trova davanti, appena arriva in città, questa processione di donne. Non gli pare vero? Le circondano, le violentano, se le spartiscono, poi entrano nella chiesa e catturano, tra petali di rose che volano, anche tutte le altre donne che vi si trovavano dentro. Poi altri salgono sulla collina, lì vicino c'è la triplice chiesa del Pantocrator, c'è la chiesa del Pantepoptes, c'è il Sacro Palazzo, c'è una continuazione di profanazione, di saccheggi, fino ad arrivare a Santa Sofia, dove convergono i marinai delle due flotte, quella del Corno d'Oro e quella del Mar di Marmara. La chiesa è ancora affollata di fedeli, anche perché avevano dato retta a un'ulteriore profezia, una profezia molto nota, la cosiddetta Visio Danielis, che fra l'altro era molto antica e che sembrava fino ad allora essersi avverata puntualmente, perché sembrava avesse anche annunciato la caduta di Costantinopoli del 1204, la riconquista, una serie di cose erano tutte tornate benissimo, e quindi ora nessuno dubitava di doversi recare là dove un misterioso liberatore avrebbe aspettato il popolo dei bizantini, vicino alla colonna di Costantino, nel foro di Costantino. E quindi a Santa Sofia, quindi un po' quelli che c'erano e che c'erano rimasti tutta la notte in quella infinita, continua celebrazione che si era svolta durante la battaglia e che adesso stavano celebrando la liturgia mattutina, l'Orthros, sia i nuovi fedeli che affluivano sperando di essere posti al riparo dell'angelo o del liberatore che doveva aspettarli appunto alla colonna di Costantino, confluiscono nella chiesa, vengono chiusi battenti di bronzo, ma ben presto vengono forzati da questa massa di soldati che si ingrossa minuto dopo minuto e che diventa minuto dopo minuto più assetata di sangue e di saccheggio. Entrano. I fedeli rimangono intrappolati. Alcuni anziani e alcuni infermi vengono uccisi sul posto. I più vengono legati o incatenati, soprattutto le donne. Voi sapete, i costumi dei bizantini nel 400, contrariamente a quelli occidentali, erano sciolti, erano non attillati, avevano molti mantelli, molti veli di tessuti splendidi, preziosi, colorati. Questi veli vengono strappati e vengono intrecciati fra loro perché servano da funi, e con queste funi bellissime, multicolori, involontariamente bellissime, involontariamente multicolori, tutte le più belle fra le aristocratiche, fra le dame presenti e anche fra gli adolescenti, fra i figli dell'aristocrazia, vengono legati fra loro. E c'è una tale rissa nel contendersi gli ostaggi per la loro bellezza, perché poi è questo che ne fa il prezzo e che anche suscita la cupidigia dei soldati. Nella rissa muoiono quasi tutti gli ostaggi, perché a forza di difendenti sciabolati, a forza di strattonarseli, li fanno a pezzi. I preti hanno continuato a cantare sull'altare fino all'ultimo istante, assistendo impassibili, secondo la passività ortodossa tipica a ciò che è accaduto, e cantando, all'ultimo istante, quando vedono che i turchi stanno avventandosi sull'altare, si dirigono verso la parete meridionale del santuario, che si apre e si richiude dietro di loro. Qui, secondo la leggenda, rimangono vanificati o forse semplicemente rinchiusi nella pietra. Racconta Niccolò Barbaro, l'impassibile medico di bordo veneziano, che quella mattina a Costantinopoli il sangue scorreva come acqua e le teste galleggiavano lungo i canali come meloni. Questo è molto probabile. Fra l'altro, quando abbiamo detto della fuga della flotta veneziana, forse a onor del vero abbiamo omesso di dire che un gruppo di veneziani, cioè Alvise Diedo, il capo, ma anche Niccolò Barbaro faceva parte della delegazione, si recarono dal podestà di Pera per chiedere ospitalità ai rifugiati veneziani e naturalmente, con la solita polemica genovese-veneziana, il podestà di Pera negò questa ospitalità e questo fu anche uno dei motivi per cui la flotta veneziana salpò così presto. Comunque, se non altro, il salpare della flotta veneziana ha fatto sì che il prezioso giornale di Barbaro si sia salvato, preziosissimo perché ci dà anche proprio la cronologia dei fatti che altrimenti non avremmo, se non forse ricavandola dalle indicazioni zodiacali di Tursun Beg. Comunque, questo racconta Barbaro e sono infinite le atrocità che si possono raccontare, che sono state raccontate e non bisogna neanche essere troppo morbosi. Per esempio, parlavamo prima della passività tipica del clero ortodosso. Beh, per questa stessa sorta di resistenza passiva, i monaci si lasciano prendere senza opporre resistenza. Anche le monache, le più anziane, quelle giovani però, si buttano nei pozzi, perché dovete sapere che in questo periodo ogni monastero di fatto era quasi un quartiere, un villaggio a sé, quindi aveva il proprio approvvigionamento idrico. C'erano quindi tanti pozzi quanti monasteri, anzi spesso i monasteri avevano più di un pozzo. Ecco, le giovani monache, spesso aristocratiche, che si buttano nei pozzi sono una delle immagini che rimangono più impresse del 29 maggio 1453. Ma un'altra immagine che ci rimane impressa è quella che dobbiamo moltiplicare per 1000, per 10.000, che ci racconta il lamento di un certo Matteo Camariota, un signore che racconta in versi la disperata ricerca sua e dei suoi amici per ritrovare i parenti. Lui stesso perde figli e fratelli. In seguito sa che sono stati uccisi, altri saranno per sempre dispersi. Ha anche la vergogna di scoprire che un nipote si è salvato convertendosi all'Islam. Ecco, pensate, questo è ciò che accade sostanzialmente a tutte le famiglie greche. Però, oltre alla storia individuale delle persone, c'è anche una storia dei quartieri. Abbiamo detto che Costantinopoli ormai, per diciamo il decremento della sua popolazione, era divisa in quartieri anche spesso distanti fra loro, nel senso che erano separati da ampie zone di verde. Ora Stephen Runciman, l'altro grande studioso inglese, anche lui presumibilmente ottima spia, oltre che ottimo studioso come Edwin Pierce, nel racconto che ci ha lasciato presume che i capi, i magistrati che sovrintendevano ciascun quartiere, in alcuni casi si siano arresi spontaneamente al sultano, il che spiegherebbe come mai, mentre alcuni quartieri, alcune chiese, alcuni monumenti sono andati completamente distrutti, altri si siano conservati integralmente. Questa è un'ipotesi interessante anche perché spiegherebbe dove siano stati trovati i denari per i riscatti. Probabilmente gli abitanti dei quartieri che si erano spontaneamente arresi, che erano poi soprattutto i quartieri meridionali, il quartiere di Studio, il quartiere di Psamatia, i quartieri diciamo che si trovavano vicino al Mar di Marmara e vicino al Corno d'Oro, probabilmente furono anche questi ragionevoli, intelligenti, sensati greci che, arrendendosi e ottenendo quindi clemenza da parte del sultano, secondo le regole del saccheggio turco e comunque secondo la legge islamica, riuscirono poi a fare quell'operazione capillare di riscatto dei greci. Perché non dimentichiamoci che i genovesi erano stati molto bravi, ma avevano salvato soprattutto genovesi.
L'erfegra se o su da me, da me. Ti modu se benin de te mue. Spremi un tamakai de ste, de ste.
Abbiamo detto la storia degli umili, quella dei soldati, quella degli intellettuali, ma quella dei capi? Sappiamo che Costantino e i suoi praticamente si suicidarono, ma cosa avvenne agli altri? Sfranze, il suo fedele segretario, non viene identificato come alto dignitario, per cui rimane schiavo per 18 mesi con la famiglia della Mirahur del sultano, cioè del gran maestro dei cavalli. Poi riesce, probabilmente grazie alle collette di questi bravi signori dei quartieri che si erano arresi, a far riscattare se stesso e la moglie, ma non i due figli, che tra l'altro sono bellissimi, sono i figliocci, erano i figliocci dell'imperatore, che vengono destinati all'harem del sultano. La figlia Tamara muore quasi subito. Il ragazzo viene ucciso da Mehmet con le sue mani, racconta Sfranze, per essersi ribellato, virgolette, allo scellerato atto di sodomia che il sultano voleva compiere su di lui. Sfranze, alla fine della sua cronaca, rimpiange di essere rimasto in vita. Ma non è che al filo turco Lucano Taras le cose siano andate meglio. Nei piani originari di Mehmet, che si sentiva il nuovo imperatore dei Romani, in realtà la classe dirigente bizantina, quella che insomma ci fosse stata, sarebbe rimasta. In effetti anche l'uccisione del bailo veneziano, del console catalano, seguono quella che però dobbiamo considerare del tutto accidentale di Lucano Taras. Cosa succede? Lucano Taras inizialmente viene preso prigioniero, ma poi con la famiglia, ma poi viene riconosciuto, liberato e trattato benissimo dal sultano, che appunto lo destina a essere il primo ministro. Poco dopo il sultano decide di far visita alla moglie di Notaras, che era di sangue imperiale, che era una gran dama e che era malata. Notaras, per accogliere degnamente il sultano, organizza un banchetto all'aperto. Siamo ormai, il tempo è buono, siamo alla fine di maggio, quasi inizio di giugno, e però cosa succede? Che si ubriacano i turchi, e allora qualcuno dice al sultano che Notaras ha un figlio adolescente particolarmente bello. Il sultano chiede a un eunuco di portarlo subito da lui per soddisfare i suoi appetiti carnali. A questo punto Notaras si arrabbia, insomma a Notaras viene tagliata la testa, e così ai suoi figli. E la povera grande dama, la moglie di Notaras, viene deportata ad Adrianopoli, ma muore durante il viaggio in Messenia. Questo però ci deve far riflettere su quello che Mehmet avrebbe voluto fare, perché in realtà possiamo dire quel che vogliamo. I saccheggi sono micidiali, sempre, in tutte le guerre, i massacri sono inevitabili, la crudeltà umana è sempre qualcosa che lascia senza fiato e che stupisce. Però va anche detto che Mehmet, da un lato, per quanto riguardava l'esercito di terra, aveva cercato di farli entrare in città ordinatamente, sfilando, insomma, in modo da rendere un po' onorevole il saccheggio, anche se naturalmente lo aveva promesso ed era inevitabile. Ma soprattutto nei suoi piani c'era quello di una certa conservazione, c'era quello di un mantenimento in qualche modo della tradizione bizantina, e questo è testimoniato dal fatto che volesse mantenere con sé alcune delle gerarchie, quelle naturalmente disponibili, alcune delle gerarchie. Questo per esempio avviene nel caso delle gerarchie ecclesiastiche. Giorgio Scolario, il grande studioso, che però era un antiunionista convinto, che viene imprigionato fra l'altro con grande imbarazzo, finisce da un mercante anatolico che si trova questo prigioniero dottissimo, coltissimo, scicchissimo, con cui intrattiene conversazioni elevate, per cui con un certo sollievo poi lo fa riscattare dal sultano. Ebbene, il sultano farà eleggere col nome di Gennadio Giorgio Scolario patriarca di Costantinopoli, e questo i crociati non l'hanno fatto, hanno sostituito le gerarchie ecclesiastiche ortodosse con quelle latine. Invece Mehmet II l'ha fatto, e non solo, si recava costantemente nella chiesa della Pamma Karistos a conversare di teologia con Gennadio, però per evitare che fosse trasformata in moschea, cosa che il suo ingresso nel luogo consacrato avrebbe per forza di cose indotto i suoi correligionari a fare, si incontrava con Gennadio in una stanzetta laterale, ed è stato così che i meravigliosi mosaici della Pamma Karistos sono stati preservati.
Serments envolés comme le feuillet au vent, lentement te reviennent à l'esprit, fuites et non avènements en remise, et la langue et la morgue d'antan, envolés comme le feuillet au vent, yeah, envolés comme le feuillet au vent.
Racconta Tursun Beg che quando Mehmet II, andando a cavallo sul suo cavallo bianco a vedere Santa Sofia, aveva visto un suo soldato smantellare con l'ascia l'antico pavimento di marmo, gli aveva fermato il braccio, aveva detto: accontentati del denaro dei prigionieri, gli edifici della città lasciali a me. Così sarebbe stato. Si racconta che il sultano sia poi salito silenzioso in mistica contemplazione sulla cupola della basilica. Racconta Tursun Beg che accanto alle rovine dell'Aia Sofia, alle costruzioni ridotte a giardini di pietra, neppure un vestibolo era rimasto in piedi, e che dalla cima della cupola, scorgendo la città dissolta in macerie e deserto, il conquistatore abbia meditato che il destino di ogni impero è cadere in rovina, e abbia recitato i versi di un famoso poeta persiano: il ragno fa da portinaio nel palazzo di Cosroe, il gufo suona la musica di guardia nella fortezza di Afrasiab. Possiamo dire tutto quello che vogliamo di Mehmet II, che era un folle, che era un megalomane, però dobbiamo dire, con un turcologo, Robert Mantran, chi sono i mediterranei nei secoli XVI e XVII? Né i veneziani né i genovesi, che avevano subito, possiamo aggiungere, perso il controllo dei mercati, mantenuto solo da chi teneva entrambe le estremità della catena, da Occidente fino agli sbocchi del Mediterraneo sul Medio Oriente. No, dice Mantran, sono gli ottomani gli eredi diretti dei greci, quelli che hanno calzato gli stivali dei bizantini. gli stivali dei bizantini, calzati letteralmente, i famosi calzari di porpora. Ma anche metaforicamente, Istanbul è una copia di Costantinopoli perché presenta una continuità nella strutturazione formale del potere, nei sistemi di pensiero, nei sistemi commerciali ed economici, ha argomentato Robert Mantran, tra l'altro in un dibattito bellissimo che si è svolto a Chateau Vallon insieme a Fernand Braudel e a una bizantinista, Elena Arvailer. Bisanzio non cadde certamente senza il tacito consenso politico o realpolitico del Papa e di Venezia. E nell'area di quell'impero multietnico che ancora oggi aleggia come un fantasma sul Mediterraneo, sul mondo slavo-balcanico, in definitiva sull'Europa, i bizantini erano umanisti da 1100 anni. Non erano certo stanchi né di studiare o trasmettere la passata tradizione ellenica, né sul piano strettamente politico e amministrativo di congetturare nuove e future forme dalla possibile applicazione pratica, come dimostrano gli scritti della scuola di Mistrà. Se Roma e le potenze europee avessero scongiurato la definitiva penetrazione turca, come abbiamo detto, probabilmente Bisanzio sarebbe rimasta come una sorta di enclave della civilizzazione occidentale di ascendenza ellenica e classica, in un mondo che già con il loro assenso e per loro intervento era etnicamente smembrato, geopoliticamente trasformato, ma pur sempre permeabile dall'egemonia occidentale. Fu invece inopinatamente il potere turco a realizzare lo spregiudicato assorbimento delle strutture bizantine, quelle stesse che solo in parte aveva distrutto. Ad esempio nell'amministrazione provinciale e nel regime di tassazione fondiaria del primo periodo ottomano si rispecchia largamente il modello paleologo, e a ricostruire quelle strutture i vincitori turchi furono aiutati dall'alleanza di una parte della classe dominante bizantina, sconfitta sì, ma che odiava la voracità ideologica cattolica, oltre che la distruttiva competizione economica protocapitalista, insomma il tradimento strategico dell'Occidente. Come ha scritto Philip Mansell, la tolleranza e la configurazione multietnica della nuova Costantinopoli saranno determinate soprattutto dalla realpolitik, e l'assimilazione etnica fu il colpo di coda del fanario, la rivincita della realpolitik di Bisanzio. Ancora oggi, nella presenza islamica al centro del Mediterraneo così come in pieno Adriatico, nelle continue collisioni delle faglie etniche generate da questa dopo l'affermazione degli stati nazionali, avvertiamo ancora l'intensità della sferzata di realismo politico che Bisanzio assestò all'Occidente come per punirlo, per avere perso la culla della sua stessa civiltà.
Alle 8 della sera, 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.